Oh, Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow, 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 ja na razpeti уйду с отрядом юго-восточных партизан. Я на рассвете уйду с отрядом юго-восточных партизан.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Знаю. О, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, 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 но за свободу родного края мы будем биться до конца.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.07 di giovedì 20 ottobre, quindi con un ritardo netto di 7 minuti, ai ai ai, direi, signora Longari.
E un solo microfono perché non vedo l'altro.
Perfetto, quindi siamo proprio una giornata particolarmente organizzata, come potete capire, ma comunque ce la possiamo fare anche quest'oggi per questa puntata che in realtà sarà molto interessante e ricca di contenuti, come insomma cerchiamo sempre di arricchire le nostre puntate e in particolare insomma avremo la possibilità di collegarci come al solito con Larissa per gli aggiornamenti sull'Ucraina, ma anche con Milano, con il fronte Palestina, per parlare della giornata internazionale in solidarietà a George Abdallah e appunto in generale rivoluzionari prigionieri. Quindi insomma non solo, però, perché cercheremo di condire questi due collegamenti con una serie di notizie e riflessioni che insomma speriamo di potervi interessare e ovviamente purtroppo anche vista l'incalzante situazione di guerra che in questi giorni ha avuto un'ulteriore accelerata sia sul fronte medio orientale come insomma la tanta insomma saccheggio di Mosul sembra essere insomma vicino, sia sul fronte purtroppo dell'Ucraina anche diciamo sulla frontiera russa, dove come in Iraq anche lì sono presenti i nostri militari, tanto per cambiare. Ecco, quindi insomma purtroppo a livello internazionale la situazione si sta muovendo, quindi anche noi cercheremo di dare un po' di notizie in merito e aprire qualche riflessione su questo. E direi che insomma così, tanto per avere un po' introdotto e speriamo stuzzicato i nostri ascoltatori. No, l'esperimento che la nostra Silvia sta cercando di fare con i microfoni in diretta, non si sa.
Non funziona, funziona.
Funzionicchia.
Urlerò.
Funzionicchia e quindi insomma funzionicchiando di qua e di là noi direi che possiamo partire con la trasmissione di oggi. Lancerei la nostra sigla che come sempre ci accompagna per poi entrare nel merito della trasmissione.
Lo si divide in due categorie, chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana, la mia vita è un palo.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Dopo 60 anni di occupazione del territorio palestinese, dopo l'operazione...
We are
اغاني وخفت لا نزلق في كلامي على جال قرو طاحوا سنين والارهابي خرج بعامين قارو ناوي اما داني وخفت لا نزلق في كلامي على جال قرو طاحوا سنين والارهابي خرج بعامين انا ما فهمت العقليه قرينا المنطق فتعنا ويا الحيره جاميس العنقيه ما يموت غير المياه تاريخ كتبوه غير الرابحين اما الميت سروا مخبي مكتوب الكره الارضيه مصغر دي محيه.
Eccoci tornati in diretta. Scusate, stiamo provando queste nuove tecnologie.
Mi sembra che funzioni.
Funziona.
Speriamo che funzioni il microfono, dai.
Io mi sento anche un po', oltre a sentirmi mentre parlo, che è una cosa molto tragica, da un orecchio solo, mi sento anche un po' Britney Spears. In questo momento, un giorno vi faremo vedere le foto di ciò che succede qui dietro. Anche
siamo,
se non
sicuri,
so,
siamo sicuri, siamo sicuri, non lo so.
Ci penseremo. Beh, comunque,
per partecipare, provo anche
no.
Il
e tu non funzioni. Prova Buri, saluta ancora il mondo.
Ciao.
No, niente da fare, niente. La Buri è stata eliminata da questa situazione.
La tecnologia ha deciso che la nostra voce suadente, la voce suadente di Tamburi Rossi
siamo
è stata azzittita.
Perché tu, te non ti vogliamo. No, ci dispiace, ma avete un microfono in due, io il mio, come vedete, non posso passarlo per delle condizioni
va bene.
Tecniche. Okay, vi chiediamo scusa per la scorsa trasmissione saltata, ma
parliamo
di problemi tecnici, no? Nostri, tecnologici e tutto uno, e anche per un po' il casino di questa sera, ma ora recupereremo.
Assolutamente, cercheremo insomma di ritornare in sella e direi che purtroppo infatti i motivi per ritornare in sella ad essere molto seri ce ne sono parecchi, visto come si diceva un po', accennavo un po' all'inizio, il fatto che Renzi ha schierato i militari italiani alla frontiera russa, a dimostrazione di come le contraddizioni tra gli imperialisti della NATO, particolarmente gli Stati Uniti, e invece appunto l'imperialismo russo stanno diventando sempre più esplosivi, e come appunto era prevedibile, il governo italiano si è immediatamente insomma schierato. Abbiamo visto Renzi al pranzo di gala con Obama a stringersi
e con Benigni.
Un altro schifoso veramente, cioè il peggio del peggio, il giullare degli imperialisti, cioè una cosa veramente schifosa,
agghiacciante.
Tra l'altro che ha fatto anche un falso storico micidiale, cioè sulla vita è bella, non so se qualcuno ha avuto occasione di vederlo, purtroppo penso di sì, perché la fanno vedere anche in tutte le scuole, dove c'è l'ultima scena, no, del campo di sterminio nazista, liberato da chi? Dagli Stati Uniti.
Vabbè. Ma non era andata, cioè, così, scusa?
Non lo so, poveraccia, l'Armata Rossa che si è fatta, diciamolo pure, un mazzo tanto ad arrivare fino a Berlino, a liberare tutti. No, è stato liberato dagli Stati Uniti, e questo è, dice, riscrivere la storia.
Vabbè, ma
no?
Lui ha una serie di turbe in generale, contiamo che ha fatto spettacoli su spettacoli su quanto è bella la nostra Costituzione, raccontandola, parlandone, la cosa più bella del mondo, e mo cosa dice? Di
ma
cambiamola, cambiamola sta Costituzione, che cazzo.
Ma che cazzo, ma
quindi,
sì.
Quindi insomma, tra falsi storici e psicopatie varie, è un personaggione.
Giusto quello che ci voleva per stare appunto a questo pranzo di gala con Obama e Renzi, che rispettivamente si facevano grandi lisciate, insomma, nel clima tra l'altro elettorale che negli Stati Uniti sta veramente incendiando le televisioni anche nostrane, perché cioè, sembra quasi, secondo me qualcuno penserà di dover andare a votare, perché
cioè, tra Trump, si, con qualcuno si confonderà,
e la Clinton, cioè ti tartassano peggio che non le notizie di politica interna, ma comunque tra l'altro su una cosa però bisogna dire che sono tutti e due molto d'accordo sul fatto di sostenere Israele. Questa è una cosa che Trump ha promesso non so quanti miliardauri di dollari per i sionisti, e la Clinton insomma sappiamo essere beniamina di Israele, quindi insomma non c'è pericolo, non c'è dubbio da che parte sono schierati. E detto comunque questo, insomma, era un po' anche per introdurre il ruolo italiano, che si fa sempre più presente ovviamente sui teatri di guerra, ma direi che specificatamente sul teatro di guerra dell'Ucraina dovremmo cedere la parola alla nostra voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti delle Repubbliche Popolari, e cioè alla Rissa, che insomma meglio di chiunque altro non può ci aggiornerà rispetto purtroppo agli eventi che hanno caratterizzato queste settimane, tra cui anche l'assassinio del compagno dirigente compagno Motorola, che insomma è un fatto gravissimo e a cui anche noi ovviamente non possiamo che dare il nostro pensiero e alzare i pugni al cielo, perché questo, il suo sangue non sia versato in vano, assolutamente.
Bene, detto questo, allora direi che possiamo lanciare il nostro jingle della rubrica appunto di Larissa, mentre la contattiamo appunto per farci aggiornare a questo punto sulle ultime due settimane.
Assolutamente, tra l'altro quel nostro jingle che cita le parole di Mozgovoj, che in questa occasione ci stanno oltremodo.
Quindi rimanete un attimo collegati con noi e torniamo appunto con la voce di Larissa.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è giovedì 20 di ottobre, sono le 20:21 e come abbiamo detto prima e come ovviamente avrete sentito dalla sigla, siamo in collegamento con Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, bentornata in radio.
Grazie, buonasera a tutti, anche a voi in studio. E sì, sono contenta che oggi ci siamo, perché purtroppo ultimamente ci sono tanti, tanti novità, e belli e non belli, insomma tanti, cercherò di essere veloce e per darvi il più possibile delle notizie, come dal fronte anche dalla parte di Ucraina. E quindi parto subito dalla Repubblica Popolare di Lugansk, che stamattina le forze di Kiev hanno sparato da mortai popolari alla periferia del centro abitato di nome Stanitsa Lugansk, che sia sotto il suo controllo, che è controllata dalle forze militari ucraine, per dare la colpa a milizia popolare di Repubblica di Lugansk. Lo ha annunciato oggi in un briefing a Lugansk Inform Center portavoce del Ministero della Difesa, il maggiore Andriy Marochko, con il scopo di accusare i militari di milizie popolari di Repubblica di Lugansk e violando gli accordi di Minsk, i punitivi ucraini danno il fuoco sulle case dei civili sul territorio sotto il loro controllo, ha detto Marochko. Così sull'informazione dall'agente del posto, oggi circa alle 8 di mattina alla periferia del villaggio Stanitsa Lugansk viaggiava la macchina di modello pick up tipo Fiorino, nero di colore, con mortaio di calibro 82 mm da cui entro mezz'ora sono stati presi dal fuoco il settore privato di questo villaggio, ha detto maggiore. In precedenza Marochko ha dichiarato che le forze militari di Kiev, facendo le provocazioni e i sabotaggi, cercano di destabilizzare la situazione sulla linea di contatto. Le forze militari ucraine, in violazione degli accordi di Minsk, hanno trasferito nei pressi di villaggio Stanitsa Luganskaya i sistemi di lanciarazzi multipli Grad, i veicoli blindati, i veicoli con i pontini e con munizioni, sempre da maggiore Marochko. Secondo i nostri dati, da parte della città Starobielsk, nei pressi del forestale Malinovsky, di frazione di regione Stanitsa-Lugansk, è arrivata la colonna di tecnica militare, tra cui MLRS BM-21 Grad, 7 pezzi, BMP 5 pezzi e 10 pezzi di automobili con munizioni, ha detto maggiore. Inoltre abbiamo l'informazione che 18 ottobre in centro abitato Makarovo, che frazione di regione Stanitsa-Lugansk, sono arrivati 4 camion con pontoni. Questa tecnica è arrivata dal villaggio Novy Aidar, ha detto rappresentante del Ministero della Difesa della Repubblica. Tutti questi fatti sono un'ulteriore prova del fatto che la parte ucraina non vuole risolvere pacificamente la situazione nel Donbass e ignora gli accordi di Minsk. Forze di ricognizione di Lugansk segnalano mercenari di USA e Canada nel Donbass. Le unità di ricognizione dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk hanno annunciato l'arrivo di centinaia di mercenari stranieri lungo la linea di contatto nel Donbass, ha detto in una conferenza stampa il Ministro della Difesa Oleg Anashenko. Secondo le informazioni ricevute dalle nostre spie, nei centri a ridosso della linea di contatto sono arrivati diverse centinaia di mercenari provenienti da Stati Uniti, Canada, Paesi Baltici e Polonia, equipaggiati con piccole armi e mezzi militari, ha detto Anashenko. Secondo le milizie di LNR, nelle località di Bobrovskaya e Bobrova del distretto di Severodonetsk, controllato dalle forze di Kiev, in tre campi gli istruttori militari stranieri addestrano i soldati delle forze armate ucraine ad azioni di spionaggio e combattimento in ambiente urbano. E adesso passo alla Repubblica Popolare di Donetsk, sempre in briefing quotidiano di Eduardo. E quindi oggi il 20 di ottobre le unità ucraine nelle ultime 24 ore 481 volte hanno sparato contro il territorio della Repubblica di Donetsk, è stato riferito dal vicecomandante del comando operativo del DNR Eduardo Asturin. La situazione nella Repubblica Popolare rimane tesa. I militanti ucraini 481 volte hanno violato il regime di cessate il fuoco e gli ha detto che sotto i bombardamenti sono finiti i villaggi Zaitseva, questo vicino città Gorlovka, Trudavskie, Aleksandrovka e Staromikhailovka, che si trovano all'ovest di Donetsk, villaggio Signalnaya, che è vicino città Dakuchaevsk, e villaggio Spartak a nord di Donetsk, così come insediamenti Leninskaya, Sakhanka e Oktyabr nel sud della Repubblica. Dalle posizioni ucraine sono partiti 40 proiettili di artiglieria, 405 mine di calibro 82 e 120 mm e 5 Dakari armati, ha detto Eduardo Asturin. Inoltre il nemico ha utilizzato i vari tipi di armi di piccolo calibro. Oggi in precedenza una fonte nella struttura ministeriale di DNR ha riferito a agenzie di informazione DAN che nella serata e notte di 19 ottobre da parte di VSU, forze militari ucraine, sono partite 380 mine di artiglieria sulle aree di linea di fronte dello Stato. Il 20 ottobre VSU, forze militari ucraine, al pomeriggio hanno aperto il fuoco dai cannoni pesanti e dai mortai di grosso calibro alle periferie di città Yasinovata, Gorlovka e villaggio Bezimianne al sud di DNR. Il fuoco non si ferma. Dalle ore 12 di oggi e attualmente, insomma, quando andava proprio in onda questo briefing, VSU, forze militari ucraine, bombardavano la periferia nord di città Gorlovka, le aree di Sinavata, compreso il territorio della zona industriale e villaggio Bezimianne, da artiglieria pesante di calibro 152 mm i mortai di calibro 120, ha detto portavoce. E gli attacchi si continuano e sei costruzioni abitative sono danneggiate. Comando di DNR ha riferito sull'arrivo alla città Kramatorsk occupata da ucraini e mercenari da Italia e Francia. L'intelligence di DNR ha scoperto l'arrivo di 80 mercenari da Italia e Francia all'aeroporto di Kramatorsk occupato dall'esercito ucraino, ha detto Bastorin. Ha aggiunto che loro quotidianamente nella notte si muovono verso in direzione della linea di contatto. L'intelligence di DNR regolarmente fissa il trasferimento da Kiev e combattenti stranieri verso il fronte. Così il 28 settembre di quest'anno nei pressi di Mariupol è stato registrato l'arrivo di diversi gruppi di mercenari polacchi, circa 100 persone. In precedenza in zona di combattimento sono stati notati spesso i cittadini da Georgia e Polonia che partecipano a operazioni offensive da Ucraina, operazioni da Cecchino. E dopo c'è un'altra notizia che è molto sentita dalla Repubblica Popolare di Donetsk. siccome già siamo sollinacisti da questa autoproclamata Repubblica, io so che voi avete sentito della morte del uno dei comandanti di nome Arsen Pavlov, con soprannome Motorola. E la mattina di 19 di ottobre nel centro di Donetsk oltre 50.000 persone hanno partecipato alle cerimonie per rendere omaggio al comandante Motorola, lo ha riferito l'ufficio stampa del Ministero degli Interni della DNR. La camera ardente allestita presso il teatro dell'opera cittadino ha visto lì lunghe e file di persone venute a dare l'ultimo saluto ad Arsen Pavlov fin dal primo mattino, e tra i primi a portare i fiori vicino al feretro è stato il presidente della Repubblica Popolare di Donetsk Aleksandr Zakharchenko. Alle 12 il feretro è stato posto su un veicolo militare e circondato da un fiume di residenti della Repubblica e compagni d'arma ed autorità ha sfilato lungo la via Artyoma di Donetsk, questa è la via centrale della città di Donetsk. Nel corso del corteo sono stati scanditi numerosi cori come "non dimenticheremo e non perdoneremo", e ringraziando il comandante del celebre battaglione Sparta. E per dire un po' diciamo di particolari su questo attentato, è successo proprio alla casa dove all'ascensore, quando Arsen Pavlov insieme con il suo guardia di corpo sono saliti e insomma è esploso questo ordigno che è stato certamente portato prima, installato, e è stato esploso a distanza da una semplice chiamata a telefono qualcosa, e quindi da come è stato ucciso si può capire che certo che i gruppi di sabotaggio da parte di Ucraina che cercano ancora una volta di confermare che la parte ucraina non cerca le strade, le vie pacifici per finire questa guerra, questo genocidio sul territorio delle queste due repubbliche autoproclamate. E questa è una notizia molto, molto triste, diciamo. E dopo volevo dire un paio di parole sulla. Sappiamo che il giorno 19 è partito ancora una. Incontro, una riunione sul quartetto della Normandia cosiddetto a Minsk, e dove sono stati i capi dei quattro stati, Francia, Germania, Russia e Ucraina, ma purtroppo questa riunione, insomma, questo incontro non ha prodotto, diciamo, qualcosa. Sempre siamo fermi su questi accordi di Minsk che sono stati firmati ancora nel febbraio di 2015, e quindi il quartetto della Normandia si è messo d'accordo su quello che dovrebbe essere fatto nel breve termine, tra cui la separazione delle parti in conflitto in Ucraina sudorientale, ha riferito ai giornalisti il presidente russo Vladimir Putin. In primo luogo riguarda la realizzazione degli accordi di Minsk. Tutti i partecipanti della riunione hanno confermato che il fondamento della normalizzazione del conflitto in Ucraina orientale sono gli accordi di Minsk. Tutti hanno ribadito il loro impegno a questi accordi, ha dichiarato Putin dopo i colloqui a Berlino. Il presidente ha inoltre osservato che durante i colloqui è stato dedicato molto tempo ai problemi di sicurezza. Secondo Putin si tratta delle problematiche legate alla separazione delle parti nella zona di conflitto. Inoltre, secondo il presidente russo, il quartetto ha confermato l'intenzione di estendere la missione dell'OSCE nel Donbass, in particolare nella zona di ritiro e stoccaggio delle armi pesanti. E dopo anche un altro parlamentare russo di Golduma di nome Vyacheslav Nikanov, anche lui dice che gli accordi di Minsk, questo è l'unica cosa che garantisce l'integrità territoriale dell'Ucraina, e in caso di fallimento degli est, quindi degli accordi di Minsk, le repubbliche di Donbass avranno l'indipendenza non solo reale ma anche l'indipendenza legale. E quindi loro proprio contraddicono i parlamentari, il presidente ucraino Poroshenko, perché hanno non vogliono insomma eseguire gli accordi di Minsk e non vogliono anche cambiare la sua costituzione, insomma quello che è scritto, i primi punti di questi accordi di Minsk, che permetta ai autoproclamati repubbliche di Donetsk e di Lugansk di avere un stato speciale. Quindi c'è una contraddizione tra il comportamento del governo ucraino. E dopo c'è un altro ancora, diciamo, fanno tutto male, creano problemi a se stessa. Ucraina, sono chiusi i sistemi di pagamento russi. I sistemi di pagamento russi, che rientrano sotto le sanzioni, hanno smesso di funzionare in Ucraina. Mercoledì 19 ottobre a Lenta.ru, questo è uno di agenzie informativi, ha detto a uno cliente di una delle banche di città Kharkov che ha cercato di ottenere i soldi sulla vaglia della Russia. Tutto si è staccato in ogni banca dove in precedenza hanno lavorato con questi sistemi. Nessun dettaglio, nessuna spiegazione. Hanno spento il sistema e punto. La risposta è standard: stiamo lavorando solo con i sistemi di Western Union e MoneyGram, non danno i commenti su altri sistemi, ha detto il cliente. 18 ottobre è stato pubblicato il decreto del presidente dell'Ucraina ampliando le sanzioni contro la Russia. Sotto le restrizioni sono finite 167 aziende russe, tra i quali sono stati 6 sistemi di rimessa: Golden Crown, Leader, Unistream, Calibri, che è controllato da Sberbank, Anielik e Bliska, questo da Sberbank. La società Leader ha informato Lenta.ru che le misure restrittive creerebbero difficoltà in primo luogo per i milioni ucraini che lavorano in diversi paesi in tutto il mondo. Ora gli ucraini non hanno altra scelta che utilizzare il sistema americano di Western Union e MoneyGram, hanno risposto lì. Secondo la banca centrale, nel 2015 dalla Russia ai paesi dell'ex Unione Sovietica è stato trasferito 5,6 miliardi di dollari e 831 milioni di dollari, questo è 15% di questo importo, cade in Ucraina. E quindi questo fa il governo ucraino. E ancora un'altra notizia, che il governo ucraino ha riferito che tutte le aziende pubbliche, organizzazioni gli enti e il settore privato del paese hanno obbligo di escludere l'usanza della lingua russa. Secondo l'agenzia di stampa ISNA, il Ministero delle Infrastrutture dell'Ucraina, Vladimir Omelyan, ha detto che d'ora in poi saranno utilizzate solo due lingue, ucraina e inglese, presso gli aeroporti internazionali di Ucraina, e la notifica in russo è vietata. Ha anche sottolineato che tutti i dipendenti degli aeroporti devono fornire i servizi ai passeggeri in queste due lingue. Inoltre, il politico ucraino ha detto che prima della fine del mese di novembre 2016 tutte le organizzazioni e le imprese hanno il tempo di cambiare tutte le registrazioni e i documenti dal russo a ucraino. La maggior parte della popolazione ucraina utilizza lingua russa con ucraino. E queste sono le notizie che vi volevo dare oggi. E sempre, diciamo, la situazione è tesa come sulla linea di fronte, e anche, diciamo, da parte di Ucraina, che anche Poroshenko ultimamente dichiara la voce la probabilità di che si possono si riprendere i combattimenti, i bombardamenti sul territorio nostro, sul territorio del Donbass. E quindi si sta già avvertendo, si sta già diciamo parlando alla voce, e quindi si può aspettare tutto, perché sempre questo arrivo verso linea di fronte dalla parte dell'Ucraina, sempre aumento dei diversi tecnica militare, dei diversi tipi di tecnica, anche adesso vediamo anche che arrivano i mercenari stranieri da diversi paesi, e quindi non c'è niente diciamo di qualche speranza che finisca pacificamente questo conflitto sul territorio sud-est di Ucraina.
Assolutamente. E volevo anche appunto con te ovviamente stringermi rispetto all'assassinio del comandante Motorola, che veramente è un segno anche di quanto del livello insomma che lo scontro sta prendendo, no? Purtroppo però insomma anche i compagni stanno resistendo, e questo è un attacco anche al progetto che di cambiamento anche sociale, no? Non solamente di resistenza contro il governo golpista di Kiev, ma anche perché questo compagno aveva negli occhi una società nuova, no? Senza più lo sfruttamento e senza più la guerra che appunto si sta conoscendo. E quindi
costruendo, diciamo, cercano di costruire la vita normale, che gente vive in normalità come siamo abituati a vivere in questi tutti gli ultimi anni, e certo che cercano di distruggere, insomma cercano di non, perché vedi anche arrivano da diverse parti, da diversi paesi, anche come turisti, come osservatori, anche e OSCE, e dopo sappiamo che adesso sì, è andato a Crimea, è un gruppo da Italia, è stato visitato proprio da poco, dal 13 al 16 ottobre se non mi sbaglio, era un gruppo dei rappresentanti di Italia, sono arrivati a Crimea, e dopo anche in Donbass, a provincia di Lugansk e anche a provincia di Donetsk, arrivano da diversi paesi, e anche da Italia è stato il gruppo di 8 persone, e da poco hanno visto tutto, insomma. E certo, nonostante che qua tacciono i mass media, ma la gente adesso vanno di persona e vedono tutto, insomma, e possono dopo tornandosi raccontare la verità. E quindi così dopo volevo come dire un po' ai ascoltatori, siccome voi siete tutti i nostri amici dell'associazione Nuova Armonia, volevo darvi una notizia che siamo andati da venerdì 14 ottobre, siamo stati il giorno 15-16 a Slovacchia, abbiamo portato una parte, diciamo, di quelle aiuti umanitari che ci sono stati raccolti con il vostro aiuto dal tutto il Veneto, diciamo, e abbiamo portato una parte sperando che che con camion riusciremo di portare direttamente sul città, quelle città dove insomma con chi collaboriamo già più di 2 anni, insomma, e dopo sarà distribuita tra le altre città. E volevo solo chiedere a tutti chi può dare una mano per trovare un furgoncino o camioncino per portare quel resto carico che mi è rimasto ancora in garage da portare a Slovacchia. Siamo disposti anche a pagare, diciamo, affitto, di noleggiare, insomma, questo furgoncino. Volevo chiedervi questo.
Speriamo che questo appello trovi assolutamente qualche volenteroso che si dia disponibile. E poi volevo anche sapere, insomma, di chiederti di rilanciare un appuntamento che c'è sabato, no? Proprio per continuare a parlare di solidarietà.
Sì, 22, sì, volevo anche dire di questo, 22 è sabato prossimo alle 7 di sera a Bassano di Grappa, partecipiamo anche noi e porterò un nuovo documentario proprio fatto da poco sulla zona grigia. Questa sarebbe la zona tra il territorio dei due repubbliche autoproclamate e territorio che è sotto controllo del governo ucraino. E quindi porterò questo documentario e dopo certo che saranno le informazioni sempre dal fronte e rispondo alle domande che ci saranno. E quindi vi invito di partecipare a questa cena di beneficenza che sempre voi sapete quello che sarà raccolto sarà insomma usato per le spese di spedizione di aiuti umanitari o anche aiutiamo per alcune persone di zona di Donbass che non possano curarsi e compriamo anche i medicinali e le mandiamo. Ecco, quindi
bene, quindi allora direi
22 ottobre alle 7 a Bassano di Grappa.
Perfetto. E noi invece ci risentiamo assolutamente giovedì prossimo per appunto seguire la situazione, anche ora che insomma purtroppo molti i militari italiani si stanno anche posizionando sul confine russo e come ci dicevi tu anche ci sono parecchi mercenari presenti, quindi insomma assolutamente continueremo a portare invece la solidarietà al popolo del Donbass.
Grazie ragazze, grazie a tutti gli ascoltatori, buona serata a tutti.
Ciao Larissa, okay. Un abbraccio.
Ciao.
سقط القناع القناع عن القناع عن القناع سقط القناع قد أخسروا الدنيا نعم قد أخسروا الدنيا نعم لكني الآن أقول لا يا آخر الطبقات لا لكني الآن أقول لا يا آخر الطبقات لا يا ما تبقى من هواء الأرض كلام فرو اضرب عدو وكلام فرو أصر حصار كلام فرو اضرب عدو وكلام فرو
أصر حصار كلام فرو اضرب عدو وكلام فرو أصر حصار كلام فرو اضرب عدو وكلام فرو
سقطت ذراعك فلتقطها سقطت ذراعك فلتقطها وسقطت
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Questa in realtà è una prova a microfono, non so se mi state sentendo. Sì, la donna del monte ha detto sì, quindi stranamente abbiamo tre microfoni questa sera. Eravamo partiti con uno, cioè
abbiamo recuperato, come
abbiamo
solito.
Recuperato grande
corner.
Io sì, dice la nostra tecnica. Va bene, dopo questa piccola autocelebrazione passiamo a cose un po' più serie, rimanendo comunque sempre nella zona dell'Est Europa, per leggere questo articolo del 14 ottobre di Marco Santopadre. Stoltenberg, anche militari italiani nei paesi baltici contro Mosca. Evviva! Pochi uomini, presenza simbolica in una forza simbolica da 4.000 unità. Così, in un'intervista alla stampa, il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha annunciato che anche un contingente di militari italiani verrà schierato, a partire dal 2018, al confine con la Russia, a sostenere la militarizzazione dell'Europa orientale decisa dall'Alleanza Atlantica dopo la reazione russa al golpe orchestrato da Bruxelles e Washington a Kiev. Quindi, visto che prevedono già una partenza dal 2018, si capisce già che intenzioni hanno sì, sulla situazione. Si sono già fatti il loro programmino, sì. Faranno parte di uno dei quattro battaglioni dell'Alleanza schierati nei paesi baltici, spiega il norvegese, arrivato a Roma per il 50° anniversario del NATO Defense College in Italia. L'iniziativa serve a dimostrare che ci siamo e siamo uniti, che abbiamo una difesa forte che garantisce la deterrenza, mentre vogliamo tenere aperto il dialogo con il Cremlino. Ha detto lo stesso Stoltenberg al quotidiano torinese. A parte il fatto che si tratterà di qualche centinaio di militari italiani all'interno di una forza di ben 4.000 uomini armati fino ai denti, e quindi affatto simbolica, ma il coinvolgimento italiano nella nuova ondata di militarizzazione e di provocazione contro la Russia non si ferma qui. Sempre nel 2018, aggiunge il norvegese, l'Italia sarà nazione guida nel VTVITF, la Task Force di Azione Ultra Rapida, la punta di lancia in grado di intervenire. In caso di emergenza. Poi il segretario dell'Alleanza Atlantica spiega qual è la dottrina possibile impegnarsi in contatti concreti con la Russia, che è il nostro vicino più importante. Non possiamo in alcun modo isolarla, non dobbiamo nemmeno provarci, ma dobbiamo ribadire con chiarezza che la nostra missione è proteggere tutti gli alleati, che serve una forte alleanza non per provocare una guerra, ma per prevenirla. La chiave è la deterrenza, un concetto che si è dimostrato valido per quasi 70 anni.
Nell'intervista Stoltenberg accusa esplicitamente la Russia di voler tornare alla guerra fredda e di voler espandere la propria egemonia a scapito dell'indipendenza di altri paesi, sulla base di una strategia che mirerebbe a ripristinare una vasta sfera di influenza di Mosca. Sì, è un po' il bue che dà del cornuto all'asino, ma comunque. Da anni, afferma il segretario NATO, la Russia cerca di ricostruire un sistema basato sulle sfere di influenza in cui le grandi potenze controllano i vicini, per limitarne sovranità e indipendenza. È il vecchio sistema, il sistema di Yalta, in cui le potenze si spartivano l'Europa. Non lo vogliamo, nessuno può violare la sovranità dei singoli paesi. Ovviamente il leader della NATO omette di spiegare che è esattamente quanto sta facendo l'Alleanza Atlantica, appunto, negli ultimi 20 anni. Basti guardare la cartina dell'espansione ad est e a nord del patto militare atlantista dopo lo scioglimento dell'URSS, e che buona parte delle decisioni della classe dirigente russa sono state adottate proprio in risposta alle continue provocazioni euro-statunitensi. Nella sua istruttiva intervista, il segretario della NATO ricorda che l'alleanza ha già deciso un aumento della spesa militare pari almeno al 2% del PIL per tutti i paesi membri. Bisogna aumentare la spesa, non perché ci piace, ma perché una difesa forte previene i conflitti. Infatti abbiamo visto come funziona la grande.
È proprio preventiva.
Sì, sì. Funziona da Dio. L'Italia nel 2016 per la prima volta da tempo ha aumentato la spesa per la difesa. Questa mi sembra una cazzata. Comunque tutti devono rendere al 2%. L'obiettivo resta. Purtroppo sappiamo che l'obiettivo resta.
Assolutamente. E se questo è quello che purtroppo sta succedendo sul fronte, appunto, del russo, diciamo, in Europa, vediamo che altrettanto si stanno scaldando ulteriormente il clima nel fronte medio orientale, cioè appunto la notizia di questi giorni, insomma, sappiamo la nuova campagna per riprendere Mosul ingaggiata dalla NATO, ma in particolare dagli Stati Uniti sostanzialmente, e dai sostenitori NATO che sono ovviamente raccolti a fianco degli Stati Uniti in questa operazione. Infatti l'avrete sentito strombazzato su tutti i telegiornali da 3 giorni a questa parte, il fatto che queste Mosul ai giorni contati stanno partendo per un radar al suolo, la popolazione, i vari discorsi, insomma.
Ridonarla alla popolazione rasa al suolo?
Esatto, probabilmente. e praticamente, appunto, poi vediamo che già questa campagna sta invece un pochino più, risulta un pochino più difficoltosa di come l'avevano ipotizzata. E comunque, insomma, questa è la risposta di fatto alla situazione che si sta sviluppando ad Aleppo da parte degli Stati Uniti, e quindi è proprio riconquistarsi Mosul diventa per gli Stati Uniti estremamente fondamentale all'interno proprio delle logiche di equilibrio con interimperialiste con la Russia. Vediamo quindi questo articolo che ci dà qualche aggiornamento. Dice: Damasco e Mosca, la caduta di Mosul non causa la distruzione della Siria. Potrà essere questione di giorni, settimane o mesi, ma alla fine Mosul cadrà. Così ha concluso un suo recente articolo Robert Fisk, giornalista del quotidiano The Independent e profondo conoscitore del Medio Oriente. Il proclama vittorioso di lunedì del premier iracheno al-Baghdadi sull'inizio dell'offensiva per la riconquista di Mosul si fonda infatti su informazioni ormai certe relativamente alla capitolazione della seconda città irachena. Una constatazione da fare, visto che in base alle informazioni della coalizione contro il Daesh, tutti i principali quadri militari dell'organizzazione jihadista a Baghdadi compreso hanno abbandonato la città in direzione della Siria. Una ritirata favorita
arriva, come già scritto su Contropiano, dagli USA e dai suoi alleati nella regione, sauditi e turchi, perché un simile esodo, si parla di almeno 4.000 uomini, favorirebbe una ripresa dei combattimenti da parte di Daesh in territorio siriano e metterebbe in discussione le recenti conquiste di Damasco. Un ripiegamento condiviso dallo stesso governo iracheno, che sta circondando Mosul su tre lati, nord, est e sud, lasciando libera la parte occidentale che porta direttamente verso il confine siriano. Secondo le fonti dell'intelligence kurda, le milizie salafite rimaste all'interno della città sarebbero composte da circa 6.000 jihadisti stranieri. Le ultime direttive del califfato sono chiare: resistere all'avanzata attraverso l'utilizzo di autobombe e trappole dinamitarde, utilizzare i civili come scudi umani. Sì, questo proprio immagino che sia stata una cosa proprio specificata, le classiche accuse che viene fatta, no, di fronte in questi casi, e causare il maggior numero possibile di perdite durante l'avanzata per favorire la ritirata dei miliziani. Le fonti che giungono dalla città parlano anche di numerose esecuzioni di jihadisti, visto il clima di imminente sconfitta. Mosca e Damasco hanno dichiarato le loro preoccupazioni circa un simile esodo verso il territorio siriano. Le perplessità sono state riportate sia dal governo iracheno di al-Baadi, loro alleato nella regione, sia soprattutto alla coalizione a guida USA. In un'intervista rilasciata dall'agenzia RT, il capo di Stato Maggiore russo ha dichiarato che l'operazione di conquista di Mosul non doveva essere quella di cacciare miliziani dall'Iraq verso la Siria, ma di distruggerli definitivamente. Le stesse informazioni relative ad un parziale accerchiamento della città vengono monitorate costantemente dai satelliti delle forze aeree russe, che seguono l'evoluzione dell'avanzata. Il governo di Damasco ha ammonito la coalizione occidentale, con Peshmerga e turchi sul campo, a non favorire la ritirata dei Daesh verso la Siria, visto che il superamento dei confini è un attacco alla sovranità nazionale e sarà contrastata con tutti i mezzi possibili. Perplessità e dubbi circa le reali intenzioni di Washington vengono esplicitate da esponenti del Ashad Shaabi, forze di mobilitazione popolare irachene, che in un comunicato ufficiale dichiarano che gli USA favoriscono lo spostamento di miliziani di Daesh verso Raqqa attraverso l'azione di disturbo delle truppe turche nella parte settentrionale della città. Le preoccupazioni siriane, russe e irachene sono confermate, infatti, dai recenti episodi avvenuti durante la riconquista di Fallujah. In quell'occasione l'aviazione statunitense non intervenne per non colpire le colonne di miliziani che si ritiravano verso il territorio siriano. Altro elemento di analisi riportato da tutti i quotidiani è quello relativo alla garanzia da parte del governo iracheno dell'ingresso a Mosul esclusivamente da parte delle truppe regolari irachene. Scelta voluta non tanto per evitare possibili frizioni tra sunniti e sciiti, ma soprattutto per evitare l'ingresso di truppe curde o turche, sempre pronte a sedersi al tavolo dei negoziati per la spartizione delle risorse petrolifere dell'area nella provincia di Nineveh con Mosul capitale. Il superamento della rivalità tra sunniti e sciiti, del resto, è stato uno dei punti di forza del governo di al-Baadi, con la formazione dell'FMP e il coinvolgimento quindi di milizie sunnite. Strategia vincente che ha portato alla rapida riconquista di gran parte della regione di Anbar. Il premier russo Vladimir Putin ha avuto contatti telefonici sia con il primo ministro iracheno al-Baadi sia con Erdogan. In un comunicato ufficiale il Cremlino esprime il suo sostegno all'alleato iracheno per una risolutiva sconfitta del terrorismo internazionale, auspicando un ritorno ad una definitiva integrità territoriale da parte delle autorità irachene. Un simile comunicato sembra forse un messaggio indiretto alla Turchia, nuovo partner economico russo, circa una linea rossa da non superare in territorio iracheno.
La Russia, ad oggi vero interlocutore che può fare la differenza nella regione, tenta di arginare le reali finalità della coalizione a guida americana: spostare migliaia di guerriglieri di Daesh in Siria senza realmente combatterli o eliminarli, per ricreare una situazione di disintegrazione dello Stato siriano e vanificare le conquiste ottenute da Damasco e dai suoi alleati. Nonostante gli obiettivi americani siano sempre più palesi agli occhi del mondo, il presidente americano Obama ha affermato che l'offensiva per liberare Mosul sarà difficile, anche se sono convinto che Mosul verrà ripresa e questo sarà un nuovo passo verso la distruzione definitiva di Daesh. Come sempre, le dichiarazioni di facciata del presidente americano corrispondono all'opposto delle reali strategie portate avanti da Washington. Ma soprattutto direi che il punto è proprio il fatto che si smascherano il vero obiettivo statunitense rispetto all'intervento in Iraq e Siria contro l'ISIS, che è quello in realtà di spezzettarsi di frantumare la Siria, eliminando Assad e potendone poi usufruire a piacimento nella spartizione che, insomma, gli imperialisti americani hanno in mente.
Cosa che, tra l'altro, questo microfono non va, vediamo se ce la faccio. Stavo dicendo, scusate, ma in realtà questo microfono non funziona.
Scherzavo, sono tornata qui. Niente, qua i microfoni vanno e vengono, ma va bene. Stavamo dicendo che quello che abbiamo appena letto, insomma, e detto sulla Siria, sappiamo essere in realtà, come avevamo detto diverse volte, parte di un progetto più grande che all'epoca, quando è stato pensato più di una decina d'anni fa, prevedeva la distruzione della Libia e della Siria. Con la Siria, per fortuna, non ci stanno ancora riuscendo, insomma, c'è una resistenza in Siria, ci sono delle dinamiche geopolitiche diverse, mentre con la Libia purtroppo ce l'hanno fatta. Tra l'altro, oggi è il 20 di ottobre e mi è capitato giusto di appurare che sono esattamente 5 anni dall'uccisione di Gheddafi in Libia. Uccisione di Gheddafi fatta per liberare la Libia, che stava malissimo sotto Gheddafi, malissimo, cioè, era una tragedia, era pullulava e pullula tuttora di immigrati, ad esempio, da tutta l'Africa, proprio perché in Libia si stava male. Quindi diciamo che hanno deciso per l'ennesima volta, come sappiamo, insomma, anche per festeggiare i 100 anni più o meno dalla prima invasione, di nuovo invadere la Libia. Libia che a quanto pare deve appartenere al governo italiano e a quello americano,
francese, anche
il francese, per forza, non sia mai assolutamente che
Hollande mi rimanga indietro,
no. Ma anche che in generale, voglio dire, un popolo possa autodeterminarsi. Gheddafi, insomma, è stato al potere per 60 anni, voglio dire, insomma, una ragione alla fin fine ci sarà. Ma poi possiamo, non entriamo nel merito specifico di Gheddafi, ma una ragione ci sarà. Quindi insomma, appunto, esattamente 5 anni fa sono riusciti a eliminare il terribile colonnello Gheddafi per liberare la Libia. Com'è messa allo stato attuale la Libia?
Polverizzata in 2000.
No, ma non è vero, non è così. Si sono dimenticati un paio di cose, insomma. La guerra per procura che hanno portato avanti ha lasciato sul campo una lunga serie di personaggi armati fino ai denti di armi americane e non solo, e chiaramente sono esplose una serie di contraddizioni all'interno della Libia, che appunto allo stato attuale è una polveriera, è un caos. E sicuramente credo che, se chiediamo ai libici, non stanno sicuramente meglio adesso che 5 anni fa. Infatti volevamo leggere un articolo, scusatemi un attimo, soliti problemi di organizzazione tecnica, ci sono. Quindi volevamo leggere questo articolo, che è del 15 di ottobre e che si intitola appunto "Golpe islamista in Libia, paese nel caos". altro che unità nazionale. Il complesso rompicapo, costruito a fatica negli ultimi anni dalle varie potenze occidentali, e non per dare un minimo di stabilità alla Libia dopo averla letteralmente mandata in pezzi con l'invasione militare del 2011, sembra destinato a fallire. Se finora i principali problemi erano venuti dal governo alternativo insediato in Cirenaica e il cui capo di stato maggiore, il generale Haftar, aveva sfidato militarmente le truppe fedeli al governo di accordo nazionale di Tripoli e aveva occupato vari terminal petroliferi, ora è la fazione islamista a tentare di scalzare il premier Fayez al-Sarraj dal potere. Durante la notte... Perdiamo i pezzi?
Volevo dire, no, premier voluto a furor di popolo, cioè nel senso per volontà yankee, perché nessuno ha mai chiesto a un libico se voleva Sarraj al potere, ma non importa ormai.
Vabbè,
questo.
Nessuno ha neanche chiesto agli italiani se volevano Renzi al potere, per quello, per cui esportano la loro democrazia, esatto. Scusa, funziona così. Comunque l'articolo continua, durante la notte le milizie islamiste agli ordini dell'ex primo ministro Khalifa al-Ghuel hanno realizzato un tentativo di colpo di Stato. I miliziani golpisti, affermando in un messaggio televisivo di agire per la salvezza della Libia, hanno occupato per alcune ore alcuni ministeri in città, il Palazzo del Consiglio di Stato, numerosi edifici amministrativi e una televisione, stabilendo il loro quartier generale all'hotel Rixos. Nel corso di una sorta di conferenza stampa, i membri dell'ex governo e congresso libico hanno annunciato il ritorno in carica dei loro organismi, chiedendo a tutti gli impiegati pubblici di fare di nuovo riferimento a loro. Due esponenti della giunta golpista hanno affermato che il congresso nazionale è ancora in vigore ed ha ripreso in carico le sue responsabilità costituzionali, legali e politiche. Nel corso della notte l'islamista al-Ghuel ha avvertito Sarraj e i suoi ministri che devono considerarsi sospesi dalle loro funzioni, ha proclamato lo stato d'emergenza e ha chiesto ad Abdullah al-Tinni, che guida il governo libico di al-Baida, legato al parlamento ribelle di Tobruk, che non riconosce il governo di Tripoli, di aderire alla sua iniziativa e di formare insieme a lui un governo di unità nazionale. Ma finora dalla Cirenaica non è giunta alcuna risposta. Questa mattina, secondo testimoni locali, i miliziani controllavano ancora la zona attorno all'hotel Rixos e pattugliavano le strade con fuoristrada dotati di mitragliatrici, ma avevano dovuto abbandonare la sede del Consiglio di Stato ed altri edifici. Infatti, la milizia che protegge il Consiglio di Stato e che da sei mesi è senza stipendio aveva deciso in un primo tempo di sostenere il push, ma poi si è tirata indietro dopo l'intervento di alcuni notabili fedeli all'attuale capo del GNA. Durante la notte il governo di accordo nazionale, formato, controllato e sostenuto da Unione Europea e Stati Uniti, si è riunito di urgenza a Tripoli assieme agli esponenti del Consiglio di Stato ed ha ovviamente ordinato l'arresto dei leader della ribellione, a partire da al-Ghuel. Ieri pomeriggio si erano già verificati alcuni scontri armati fra le milizie fedeli ad al-Sarraj e quelle agli ordini di al-Ghuel, ex leader del disciolto governo di salvezza nazionale libico, composto dai fratelli musulmani ed altre fazioni islamiste, parte delle quali passate poi a sostenere il nuovo esecutivo di accordo nazionale, ma deposto in maniera relativamente incruenta quando gli sponsor occidentali imposero al-Sarraj nel marzo scorso. Insomma, si sono un po' accorti che quando distruggi un governo, distruggi un paese e imponi un governo di unità nazionale che poi non si capisce bene, forse non a tutti
gli va bene
la cosa.
Diciamo che hanno fatto un porcaio e adesso, cioè, la Libia sono macerie e distruzione, e di questo però non sono ancora contenti, ma vogliono continuare, no, a intervenire, a cercare, perché insomma sti pozzi lasciati così un po', cioè bisogna dargli una regolata.
No, certe cose vanno controllate, quindi insomma è chiaro che l'interesse è ampio. Insomma, questo è un po' anche, purtroppo, cioè quello che speriamo non avvenga, ma quello che vorrebbero che avvenisse in qualche modo anche ovviamente in Siria.
Esatto.
Per cui noi continuiamo a sostenere, invece a sperare che...
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
L'autodeterminazione del popolo siriano riesca a resistere e a... sì, siamo tornate. Non so se avete sentito le perle che abbiamo detto in questi ultimi tre secondi, spero di no.
Vabbè.
Okay. Vabbè, a questo punto
comunque,
facciamo
seguiamo quello che ci dice la connessione.
Esatto,
facciamo
una pausa. Esatto. Facciamola rilassare un secondo e torniamo.
E poi torneremo fra pochissimo.
Eccoci in onda con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 21:18 e là è tardissimo. Stiamo per collegarci con il fronte Palestina di Milano in merito alla settimana internazionale di mobilitazione per in solidarietà di George Ibrahim Abdallah. Come sappiamo è un compagno libanese che è da 32 anni,
sì, dall'84, figurati,
è rinchiuso nelle carceri francesi senza motivo, anche perché ha già scontato la sua pena, ma naturalmente questo fa molto piacere ai sionisti, quindi si teme che vogliano lasciarlo lì finché è possibile. In merito a questo, appunto, è stata organizzata questa settimana di solidarietà e di mobilitazione, di cui ora leggiamo l'appello. George Ibrahim Abdallah, 15-22 ottobre 2016. La rete di solidarietà dei prigionieri palestinesi Samidun invita tutti gli amici e sostenitori della Palestina e della lotta dei prigionieri palestinesi per la libertà a partecipare alla settimana internazionale di mobilitazione dal 15 al 22 ottobre 2016 a sostegno di George Ibrahim Abdallah, combattente arabo-libanese per la Palestina, imprigionato nelle carceri francesi da oltre 32 anni. Il caso di George Abdallah ha costruito un sostegno significativo in Libano e in Francia. I prigionieri palestinesi hanno evidenziato l'importanza del caso di Abdallah come parte della lotta dei prigionieri politici palestinesi per la libertà e la liberazione. Abdallah è stato condannato all'ergastolo in Francia con l'accusa di aver partecipato ad azioni di lotta in Francia aventi come obiettivo interessi imperialisti americani ed israeliani durante l'invasione e l'occupazione israeliana del Libano. Durante il suo arresto e il suo processo, uno dei suoi primi avvocati era una spia che lavorava per l'intelligence francese contro di lui. Dal 1999 George beneficia del rilascio sotto libertà condizionale che gli è stato ripetutamente rifiutato, e nel momento in cui il suo rilascio in Libano è stato approvato dalla magistratura francese, le più alte sfere dello Stato, tra cui l'allora ministro degli interni Manuel Valls, con il chiaro coinvolgimento del governo degli Stati Uniti, tra cui l'intervento personale di Hillary Clinton, votate bene americani, sono intervenute per tenere George Ibrahim Abdallah rinchiuso nella prigione francese. Durante la sua reclusione, George Ibrahim Abdallah è rimasto politicamente attivo, anzi un leader, estendendo la solidarietà e il pieno sostegno alla lotta dei prigionieri e alla lotta dei popoli in tutto il mondo. George e i suoi compagni di prigionia, tra cui baschi e arabi, nel carcere di Lan Mezzan restituirono i loro passi di solidarietà al prigioniero in sciopero della fame Bilal Kayed, ma George aveva già partecipato a scioperi della fame in solidarietà con altri scioperanti palestinesi per la giustizia e la libertà. Recentemente ha espresso la sua solidarietà con gli attivisti BDS di Tolosa sotto attacco ed è costantemente rimasto un pensatore attivo sulle lotte di liberazione arabe, palestinesi e internazionali. Egli ha sempre rifiutato di capitolare in qualsiasi modo o rinunciare alla sua visione politica e al suo impegno per la causa palestinese, per il popolo libanese e per le lotte internazionali per la liberazione. Rimane un antisionista, un anticapitalista e antiimperialista impegnato. In parte a causa di quel rifiuto, rimane oggi imprigionato nella prigione francese di Lan Mezzan. La detenzione di George Abdallah si affianca alla persecuzione e all'arresto di attivisti BDS in Francia, che sollecitano il boicottaggio di Israele in solidarietà con il popolo palestinese. Si abbina al persistente razzismo contro le comunità arabe e musulmane in Francia e allo stato di emergenza che viene utilizzato per reprimere movimenti popolari che lottano per la giustizia. Mentre lo Stato francese si promuove come un sostenitore della pace nel paese, agisce direttamente a sostegno dell'occupazione israeliana e della colonizzazione sionista. Esortiamo amici e sostenitori della Palestina in tutto il mondo a organizzare eventi e manifestazioni e a impegnarsi in mobilitazioni nella settimana dal 15 al 22 ottobre a sostegno della libertà di George Ibrahim Abdallah e di tutti i prigionieri palestinesi, oltre ad unirsi alla marcia collettiva che avrà luogo il 22 ottobre a Lan Mezzan alle 14 fuori dal carcere per chiedere l'immediato rilascio di George Abdallah.
Ecco, ed è in questo contesto appunto che si inseriscono le due iniziative che presentiamo stasera, cioè quella fatta questo pomeriggio davanti alla statale di Milano, dell'Università di Milano, che ce ne parlerà insomma la compagna che andremo a contattare fra poco del Fronte Palestina di Milano, e anche l'iniziativa invece prevista per il sabato 22 ottobre qui a Padova presso la Marzolo Occupata in via Marzolo 4 alle ore 17, quando appunto verrà presentato il video sulla storia di George con i compagni del CCRSRI, a cui appunto poi seguiranno collegamenti telefonici dal Libano con i compagni della campagna internazionale per la liberazione di George Abdallah, e da Tolosa con i compagni del collettivo CUPORCUP 31, che appunto da molto tempo, da vari anni, seguono la campagna di George, e dalla manifestazione che è prevista sabato davanti al carcere dove è rinchiuso il compagno in Francia. Questa iniziativa promossa dall'Assemblea di Lotta Uniti contro la Repressione dal Fronte Palestina di Padova si collega appunto a questa ondata di mobilitazione, queste settimane di mobilitazione che hanno visto insomma rispondere moltissime realtà a livello internazionale, sia in Italia ma appunto anche in vari paesi, ovviamente in Libano
in primis che rivogliono il loro compagno appunto a casa, e questo insomma ci dà la dimostrazione di come la solidarietà è forte e nonostante gli anni insomma attorno a questo compagno, a questo rivoluzionario, si stringe sempre con rinnovata forza e determinazione per chiederne la libertà. Però insomma ecco, andiamo invece a collegarci proprio con il fronte Palestina di Milano per sentire come si è sviluppata l'iniziativa di quest'oggi davanti all'università, tra l'altro università sempre più al centro di mobilitazioni, non solo quella milanese ma quella di in generale insomma l'università italiana. Abbiamo visto anche le iniziative promosse a Cagliari dagli studenti contro appunto i collegamenti tra l'Università di Cagliaritana e quella e il Technion all'interno della campagna che insomma ci spesso ricordiamo perché ci sembra molto importante, e quindi vediamo insomma ancora una volta mobilitarsi, cioè da parte degli studenti, ma insomma di quanti hanno a cuore la storia del popolo palestinese, la resistenza del popolo palestinese, mobilitarsi contro anche quei simboli come quello appunto dell'università, dei rapporti che gli imperialisti italiani e la borghesia italiana intrattiene con i sionisti. Quindi direi con i nostri ascoltatori porteranno pazienza con un po' di musica mentre noi andiamo a collegarci con Milano.
شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يقولي اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطت من أجل الحرية
عقبر كرو ويش ويش هذا الفوضى بتروح صحرا يسيل.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21.30 di giovedì 20 ottobre, siete con Tamburi Rossi Notizia dal Fronte su radiazione.info e abbiamo raggiunto telefonicamente una compagna del Fronte Palestina di Milano, proprio insomma a termine dell'iniziativa che hanno organizzato quest'oggi in solidarietà a Giorgi Ibrahim Abdallah, appunto per chiederne la liberazione e come appunto introducevamo insomma poi di rimando ovviamente anche in solidarietà di tutti quanti siano rinchiusi nelle carceri imperialiste. Intanto grazie di esserti collegata con noi.
Sì, grazie, un saluto a tutti i compagni e niente, volevo raccontarvi un po' la giornata di oggi. Questo è stato diciamo uno dei primi presidi fatti all'interno di quella settimana di mobilitazioni per Giorgi Ibrahim Abdallah che va praticamente dal 15 al 22 di ottobre. Ci saranno poi anche in Italia tutta un'altra serie di iniziative a sostegno della, per la liberazione del compagno Abdallah. Noi l'iniziativa questa volta invece parla in una piazza qualunque eccetera, abbiamo pensato di portarla davanti all'università statale. Perché? Perché c'è anche tutto il discorso che se noi sembrava come collegare un valore logico del boicottaggio alla Tecnon e tra l'altro avevamo visto anche che una serie di docenti universitari avevano firmato quell'appello appunto contro gli accordi con Tecno. Perciò abbiamo pensato di portare il presidio in questo luogo anche perché proprio con i compagni dell'università nei prossimi mesi una serie di iniziative, soprattutto la prima a novembre, con l'intervento di un avvocato che spiega praticamente che cosa dal punto di vista giuridico cos'è sono le leggi quelle approvate, quella legge approvata recentemente sull'antisemitismo e la proposta di legge che verrà discussa poi contro il boicottaggio allo Stato di Israele, allo Stato, all'entità sionista. Noi abbiamo portato questo presidio con volantinaggio, spicheraggio, striscioni e abbiamo anche proiettato proprio su uno dei muri dell'università il filmato che è stato fatto dai compagni francesi con sottotitoli in italiano. Questo è stato abbastanza numeroso, si sono viste anche persone che solitamente non compagni anche in giri che solitamente non si vedono a questo tipo di iniziative e gli studenti hanno preso i volantini, qualcuno si è fermato, un gruppetto è rimasto fino alla fine della proiezione del Stato. Come tutti già sanno, perché la campagna per la liberazione di Giorgi dura ormai da un po' di anni, Ibrahim Abdallah è un comunista libanese che negli anni tra il 70 e l'80 ha lottato proprio a fianco di organizzazioni rivoluzionarie palestinesi e si è opposto anche all'occupazione del Libano meridionale da parte dell'esercito sionista. È stato arrestato a Lione nel 1984 e si secondo quello che dice la legge francese, doveva essere liberato già nel 1999. Però grazie a tutta una serie di interventi, sia da parte del israeliano, sia da parte del governo USA, ad esempio nella persona della candidata alla presidenza degli Stati Uniti, la signora Hillary Clinton, proprio con intervento diretto è stato chiesto di non dar seguito alla sentenza che dava origine alla liberazione di Jorge Ibrahim Abdallah. Quest'anno ci sono già state diverse mobilitazioni, sia nel mese di luglio, e importante è anche ricordare che circa a metà di agosto a Gaza si sono riuniti i rappresentanti sia dei giovani palestinesi che della sinistra rivoluzionaria araba e della commissione prigionieri per chiedere la liberazione del compagno Abdallah. Noi abbiamo pensato di legare anche questo presidio per la richiesta di libertà a quello che è la lotta contro il collaborazionismo della ANP, che reprime ormai ogni tipo di manifestazione di dissenso o di lotta contro l'occupazione. Con la repressione degli attivisti di sinistra, ma anche di quelli islamici, con pestaggi, intimidazioni, torture, fino ad arrivare anche all'omicidio. E l'ultimo gesto di servilismo del rappresentante dell'NP e quindi di Abu Mazen è stata la partecipazione ai funerali del criminale sionista Peres. Un gesto che è stato criticato da tutti i palestinesi, da tutte le componenti e dagli stessi giovani di Fatah. Quindi abbiamo pensato di legare il presidio anche a questo discorso e anche alla denuncia della legge che in Italia è in fase ancora di discussione, relativa a tra altri paesi europei invece già attiva. Relativa alla repressione contro chi promuove il boicottaggio sia dei prodotti israeliani sia degli accordi, ad esempio che hanno alcune università, enti pubblici, vedi la questione dell'acqua eccetera, e privati proprio con lo Stato sionista. Ecco, queste erano le motivazioni che hanno accompagnato proprio al presidio, per cui abbiamo cercato di fare un discorso che fosse un pochino più complessivo, oltre che chiedere ovviamente la liberazione del compagno Abdallah, ormai ha iniziato il 33esimo anno di carcerazione.
Assolutamente. Dimmi.
Diciamo che quello che è avuto come riscontro è stato buono, a differenza di altri presidi che abbiamo fatto negli anni scorsi sotto al consolato, dove però è terreno un po' di nessuno, nel senso che in un luogo dove la visibilità è molto scarsa, invece qui si sono raccolti i capannelli, gli studenti sono chiamati anche a seguire il filmato stesso e c'è stata veramente una buona risposta, il che fa pensare che rispetto all'ambito universitario ci sia possibilità proprio di portare avanti tutta una serie di discorsi, ma non solo, di approfondimenti per quello che riguarda appunto l'educazionista, di cosa significa, di cosa rappresenta, anche perché nei giorni scorsi abbiamo letto sui giornali la notizia che hanno formato questa come si dice, unità di propaganda, perché soprattutto a Milano sentono minacciata quella che è la buona
buon nome
fatta, esatto, opinione di Israele da parte della cattiva propaganda che viene fatta dai palestinesi e chi cerca di chiarire la realtà. Sì. Quindi avremo a che fare con probabilmente tutta una serie di iniziative che loro cercheranno di portare avanti proprio in questo senso. E niente, questo è stato, diciamo, uno dei primi presidi che sono stati fatti dopo il periodo caldo, per cui anche è stato un po' il termometro di quello che è la volontà di capire, la volontà di partecipare, la volontà insomma di essere comunque partecipi delle discussioni, delle questioni, nella comprensione di tutto quello che stiamo facendo.
Assolutamente. Tra l'altro, appunto, ricordavi giustamente questa l'attenzione che i sionisti hanno per ripulire la facciata dal sangue palestinese sparso, e infatti questo è proprio una delle cose che invece va sempre portata avanti, cioè ribadire,
sempre tenuta presente, e infatti per cui bisogna proprio in questo senso avere un intervento puntuale, preciso, proprio perché lo strumento che loro hanno in mano, che è quello sono i media, i giornali, le televisioni, sono piccoli, molto, che raggiungono capillarmente, e quindi noi dobbiamo essere altrettanto efficaci in questo senso, perché non si può più lasciare il minimo spazio, anche perché come diceva alcune persone mostrandosi un po' stupite di questa questione, e quello, ma le colonie vanno avanti, come mai le colonie vanno avanti, come mai Israele comunque, a dispetto di quello che è, non la smette di costruire insediamenti, eccetera. Ecco, noi le risposte sono anni che ce le abbiamo, però ovviamente bisogna essere molto, molto precisi, molto incisivi in questo senso, anche perché ci troveremo nei mesi futuri, quindi dobbiamo pensare anche alla primavera, dobbiamo pensare a tutta una serie di scadenze dove sicuramente ci staremo ad avere a che fare con questa questione.
Assolutamente, anzi, insomma, noi continueremo a chiamarvi per rilanciare le campagne e le iniziative che, insomma, man mano si costruiranno rispetto a queste campagne, tra cui appunto ricordiamo quella in solidarietà ai prigionieri palestinesi, che si collega a questa in solidarietà a George, ma anche quella appunto contro la criminalizzazione del BDS, del movimento BDS, comunque del BDS, del boicottaggio, che, come dicevi tu, in altri paesi, come per esempio la Francia stessa, a proposito, hanno già appunto legiferato in merito, e legandosi a questo, io direi che questo voler colpire di fatto la solidarietà, perché colpire il BDS vuol dire colpire la solidarietà internazionalista in qualche maniera, insomma, rispetto alla Palestina, è anche un termometro dei tempi di guerra in cui stiamo vivendo, perché di fatto sappiamo che quando c'è la guerra nell'agenda della borghesia imperialista, poi a discendere si declina tutta la società in questi termini, quindi anche dal punto di vista repressivo si affinano gli strumenti. E questo ne è un ulteriore, insomma, un esempio, ecco, quindi
Ecco, ma anche perché noi dobbiamo smetterla di vedere le questioni le une separate dalle altre, no? Per cui affronti un discorso e pensi, lo so, ad esempio la questione del boicottaggio, ma riguarda solo la questione Israele, eccetera. Uno si pone la domanda che oggi può riguardare come solo la questione, ma un domani tutti che ne so, boicotti, iniziative portate avanti da padroni, ti metti una maglietta e questa cosa ha una ricaduta comunque anche su tutte le altre questioni. Se si continua a vedere la questione per settori, come se fossimo tutti degli specialisti, chi in un campo, chi nell'altro, e perdi la dimensione di quello che invece è l'attacco complessivo che viene portato avanti, no? Purtroppo la borghesia e i paesisti si ricordano tutti i giorni quando si alzano che devono fare la guerra a noi inteso come proletariato, inteso come compagni, inteso come chi si oppone alle loro vere. A volte noi facciamo un po' di ingenuità rispetto alle cose, vedendole separate come se non riuscissimo a leggere invece questa mappa complessiva di quello che è l'attacco, che è molto, molto pesante, e non solo, non si riesce a vedere che la questione della guerra non è che riguarda soltanto ciò che sta al di là del mare, ma che la questione della guerra ce l'hai in casa e devi svegliarla, devi capirla, devi anche cioè batte soprattutto contro queste mire delle quali l'Italia non è assolutamente esente, anzi.
Assolutamente, perché, anzi, la vediamo molto protagonista in questi giorni.
Esatto, esatto. Poi uno si sorprende che trova scritto sui giornali cose che nessuno ha votato, nessuno ha. Se tu le vedi tutte separate, certo che succedono queste cose. Se tu invece hai presente quello che è il quadro generale e mondiale, diciamo, tu riesci a capire come muoverti e come essere efficace in questo senso.
Assolutamente.
Io spero di essermi spiegata.
Assolutamente, come sempre.
In affanno perché oggi è stata una giornata un po' pesante.
Niente,
di piccoli incidenti.
Non ti preoccupare, anzi
siamo veramente contenti di come si è svolto il tutto e della partecipazione.
Benissimo, no, anche e noi con voi ovviamente. Senti, allora ci riassentiamo sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime iniziative, e quindi ti ringraziamo ancora e insomma ovviamente liberi tutti i prigionieri palestinesi e Giorgi in primis. Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
عمري ما نكون في سجنك محكوم عمري ما نكون في سجنك محكوم هادي زينة بكاني هادي غرامة نساني هادي في منامي بعدني الأخرى فهمة مش عالشكي الأخرى فهمة مش عالشكي وعلاش ما فيكش النية يا العذراء يا الهواوية لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم عمري ما نكون في سجنك محكوم اللي مربية معايا في صغري شعرها ملون ذهباني كنا حالفين سوا الاثنين نعيشو نموتو حبنا هاني نعيشو نموتو حبنا هاني وعلاش ما فيكش النية يا الحدرة يا الهواوية لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم عمري ما نكون في سجنك محكوم
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, è giovedì 20 di ottobre, sono le 21.53 e siamo quindi in conclusione della puntata di oggi. Per concludere, visto l'argomento insomma che stiamo trattando in questa parte finale, anche appunto con il collegamento con la compagna del Fronte Palestina di Milano, pensavamo appunto in chiusura della trasmissione di leggere una dichiarazione proprio di George Abdallah del 24 ottobre del 2015, quindi appunto dell'anno scorso, quindi per concludere insomma questa puntata proprio con le parole di questo compagno che ricordiamo insomma ha lottato per la causa, un compagno libanese che ha lottato per la causa palestinese, che ha continuato a lottare anche da dentro il carcere, che appunto da più di 30 anni è detenuto nelle democratiche carceri imperialiste francesi. Cari compagni e cari amici, a qualche metro da queste mura, da questi fili spinati e da altre torri d'osservazione, riecheggia nella nostra testa l'eco dei vostri slogan e ci porta lontano da questi luoghi sinistri. Certo, la vostra mobilitazione oggi qui non lascia indifferente nessuno, così vicina alle nostre celle ci dà molto calore e suscita altrettanta emozione ed entusiasmo. Le guardie se lo aspettavano, in qualche modo da quando qui sono detenuti dei prigionieri politici si sono abituate. All'alba di questo 32esimo anno di prigione, compagni, bisogna constatare che la politica d'annientamento imposta ai rivoluzionari, protagonisti detenuti, è destinata immancabilmente a fallire nella misura in cui si assuma la solidarietà sul terreno della lotta anticapitalista, antiimperialista. Non lo si sottolinea mai abbastanza, compagni, solo assumendo la solidarietà sul terreno della lotta di classe in corso e a tutti i livelli si dà il sostegno più efficace ai nostri compagni prigionieri. Nella guerra scatenata contro le masse popolari, qui nel centro del sistema e nelle periferie, i reazionari di ogni sorta cercano di farla finita usando ogni mezzo contro i rivoluzionari prigionieri, riferimento vivo della resistenza e della lotta. Devono assolutamente trasformarli in spaventapasseri che servono a spaventare i giovani recalcitranti che si ribellano. Non riuscendo a spezzare la resistenza di questi prigionieri affinché abiurino e rinneghino le proprie convinzioni, agli apparati penitenziari occorre seppellirli vivi e servirsene per influire sul morale di quelli che lottano. Compagni, le iniziative solidali che avete saputo sviluppare di recente non solo hanno contribuito a smascherare efficacemente l'assurdità dell'accanimento giudiziario e della vendetta dello Stato, ma soprattutto hanno prodotto una sonora smentita contro quelli che scommettevano sul respiro corto della vostra spinta solidale. Voi ci siete sempre, compagni, sul terreno della lotta e le vostre iniziative molteplici riconfortano e fortificano più che mai la mia risolutezza e determinazione. Qui, al mio fianco, valorosi compagni baschi resistono altrettanto da parecchi anni. Viene sistematicamente rifiutata la sospensione della pena per ragioni mediche se si tratta di un militante basco. Il caso del compagno Ibon Fernandez è sintomatico sotto tale aspetto. Compagni, come vedete dall'inizio di questo mese, le masse popolari palestinesi, in particolare i giovani, sono riusciti a porre in evidenza e in primo piano la piazza della Palestina nella lotta contro la barbarie dell'occupante sionista. Una terza grande intifada è già in atto. Non servono esperti per spiegare le ragioni di questa intifada e delle sue diverse modalità di lotta. Il livello d'oppressione umiliante e umiliazione inflitto dai sionisti quotidianamente a tutto un popolo non può che suscitare questa esplosione ed alimentare la sua affermazione e propagazione e a maggior ragione la sua vittoria. Che mille iniziative solidali fioriscano in favore della Palestina e della sua promettente intifada. Che mille iniziative solidali fioriscano in favore dei giovani libanesi in lotta. Che mille iniziative solidali fioriscano in favore delle masse popolari curde e dei suoi valorosi combattenti. Contro l'imperialismo e i suoi cani da guardia sionisti e altri reazionari arabi. Onore ai martiri e ai popoli in lotta. La solidarietà, ogni solidarietà, ai prigionieri che resistono nelle carceri sioniste e nelle celle di isolamento in Marocco, Turchia e altrove nel mondo. Compagni, insieme e solo insieme vinceremo. A voi tutti, compagni e amici, miei saluti più calorosi, il vostro compagno Giorgio Abdallah.
E ovviamente con queste parole di grande speranza e determinazione, insomma, noi salutiamo e vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo e chiudiamo questa puntata di oggi con una canzone che può essere l'unica da dedicare al compagno Motorola, appunto il comandante della brigata Sparta, è stato ucciso l'altra sera nella maniera più bieca da parte ovviamente delle truppe e degli interessi di Kiev. A lui e con l'augurio che la bandiera rossa che teneva in mano sia raccolta da mille altri giovani va il nostro pensiero e ovviamente nulla rimarrà impunito, questo lo ricordiamo, la resistenza in Donbass lo dimostrerà. Con questo, insomma, non possiamo che salutare questo compagno che molto ha dato per il suo popolo e per tutti quanti abbiano a cuore la lotta contro l'imperialismo e contro appunto i fascisti.